Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino, questa sera in versione registrata dallo studio 3 di Radio Popolare Milano, una manciata di ore prima della messa in onda della trasmissione. Questa sera, in questa puntata di Doppio Clic sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie, parleremo tanto di privacy, intelligenza artificiale, di malware, cybercrimine, di problemi vari che hanno dei software più o meno diffusi, cominceremo sostanzialmente parlando di una vicenda che sta vedendo opporsi in maniera decisamente aspra due colossi della tecnologia statunitense come Apple e OpenAI. Prima di entrare nel merito della faccenda, io vi ricordo il contatto per la trasmissione, che è doppioclic@radiopopolare.it, al quale potete inviare spunti, suggerimenti, consigli e commenti. Questa sera niente interazione in diretta, ma andiamo a vedere che diavolo è successo fra Apple e OpenAI. Allora, la potremmo definire veramente una brutta, brutta faccenda, perché le cause legali tra aziende nel mondo della tecnologia non sono affatto rare. Di solito però puntano più che altro a ridefinire gli equilibri. Si tratta di solito di cause che riguardano questioni di utilizzo di tecnologie senza aver chiesto il permesso, mettiamola così, e che di norma si risolvono semplicemente con un accordo per il quale un'azienda concede all'altra l'utilizzo della sua tecnologia in cambio di un'altra, perché hanno tutte più o meno la coscienza sporca da quel punto di vista. Qui le cose però vanno in maniera veramente diversa. Allora, l'accusa in buona sostanza è di spionaggio industriale, cioè Apple accusa OpenAI di aver ordito un piano per andare a rubare dei segreti commerciali e dei segreti industriali di sua proprietà. Per capire che cos'è successo, dobbiamo fare un passo indietro e andare al 2019. Nel 2019 da Apple se ne va un personaggio abbastanza importante, Jony Ive. Jony Ive è considerato uno dei più brillanti designer industriali che si siano visti negli ultimi decenni. Per capirci, è lui che ha curato il design dell'iMac, di prodotti di punta come iPod, iPhone, iPad e anche l'Apple Watch. Nel 2019, appunto, se n'è andato da Apple, ha aperto una sua società di design che ha collaborato con parecchie aziende, tra cui anche Ferrari, per esempio, ma nel 2024 ha fondato un'azienda che si chiama I.O. Products, conosciuta normalmente come I.O. Allora, già questo ha creato qualche piccolo problema, nel senso che Apple ha immediatamente intimato a I.O. di non usare quel marchio per i suoi prodotti, perché avete presente che il sistema operativo dell'iPhone si chiama iOS e quindi già ci sarebbe una piccola sovrapposizione. Però il problema è che questa startup, che ha fondato nel 2024, aveva l'obiettivo dichiarato di andare a creare non dei prodotti software, ma proprio dei prodotti hardware, e in particolare prodotti hardware che sfrutterebbero l'intelligenza artificiale. L'idea gli è venuta parlando, indovinate con chi? Con Sam Altman. Sam Altman, l'amministratore delegato di OpenAI, creatrice di ChatGPT. Cos'è successo dopo? Qui siamo nel 2024, passa un anno e OpenAI acquisisce IO Products per 6 miliardi e mezzo di dollari. Ora, già la composizione di IO era abbastanza legata a Apple, perché insieme al buon Johnny Ive c'erano anche Ivan Sankey, Tang Tan, Scott Cannon, tutta gente che aveva lavorato per anni in Apple, e questi sono i fondatori. Quello che è successo nei mesi seguenti è che OpenAI ha cominciato ad assumere tantissimi ex dipendenti di Apple, alcuni dei dirigenti, altri dei semplici ingegneri, sviluppatori. Però, a quanto si legge nella denuncia che Apple ha depositato presso la corte del distretto della North California, ci sarebbero più di 400 ex lavoratori di Apple che oggi lavorano in OpenAI. E secondo i dirigenti dell'azienda di Cupertino, non si tratterebbe di un caso, ma si tratterebbe proprio di un piano ordito da Johnny Ive o chi per esso per rubare tutti i segreti industriali di Apple. Come? Beh, naturalmente sulla base di quello che sanno i dipendenti. È ovvio che quando qualcuno se ne va da un'azienda, anche senza sottrarre fisicamente della documentazione, porta del know-how, come si suol dire. Però qua si sarebbe andati oltre, perché oltre ad aver accusato OpenAI direttamente e IO, nella denuncia di Apple si fa riferimento a due persone nello specifico, e una è Tang Tan e l'altra, che è un dirigente che ha lavorato per 8 anni, mi sembra, a Apple, e altra è Chang Liu, altro ex dirigente di Apple. Ecco, per loro però le accuse sono decisamente più gravi, perché Tang Tan viene indicato sostanzialmente come il cervello che avrebbe portato avanti questa operazione di reclutamento di persone che fuoriuscivano da Apple per ottenere sostanzialmente delle informazioni. La posizione di Chang Liu è anche peggiore, perché nella denuncia sembra che Liu abbia approfittato di un bug che era assolutamente sconosciuto all'interno dei sistemi informatici di Apple per continuare ad accedere ai sistemi aziendali anche quando aveva già dato le dimissioni, era passato a OpenAI. Cioè, in buona sostanza, avrebbe potuto utilizzare le sue credenziali, navigare tranquillamente all'interno dei server di Apple, andare a prendersi delle informazioni riservate e trasferirle. Quello che evidentemente Chang Liu ignorava erano due cose, in realtà, non una sola. La prima è che dai log, quindi dalle registrazioni degli accessi, sono riusciti ad accorgersi del fatto che qualcuno stava accedendo al sistema. L'altra cosa è che ha avuto la brutta idea di chattare con un dirigente di Apple che qualche mese dopo se ne sarebbe andato e sarebbe passato a OpenAI, dicendogli serenamente che aveva trovato il modo di entrare all'interno della rete dall'esterno. Cioè, insomma, le prove sembrano, perlomeno dal documento di 42 pagine che è stato depositato, abbastanza schiaccianti. Allora, perché dico che è completamente diversa questa causa rispetto alle altre? Beh, perché non stiamo parlando semplicemente di una situazione in cui si arriverebbe a un risarcimento, al pagamento di una multa o qualcosa del genere. Molto probabilmente potrebbero esserci anche delle ripercussioni a livello penale, perché per come è configurato questo tipo di comportamento di Chang Liu, si tratterebbe di quello che in Italia verrebbe definito come un accesso irregolare a sistema informatico. ma soprattutto si è aperto uno scontro in cui praticamente un'azienda sta dando all'altra del criminale e che quindi non credo che si potrà appianare molto presto. Chi ci perde di più in tutto questo molto probabile che sia OpenAI per due motivi. OpenAI sta per quotarsi in borsa, non si sa ancora esattamente quando, però ci sono i cosiddetti rumors che parlerebbero addirittura del prossimo settembre o al più tardi di novembre. E l'altro tema è che, come abbiamo raccontato proprio da questi microfoni, OpenAI ultimamente aveva fatto anche la sparata di proporre un progetto per dare il 5% della sua proprietà al governo statunitense, diventando una sorta di azienda parapubblica. Ecco, se venisse fuori che questo comportamento effettivamente, questa condotta è stata tenuta da lavoratori di OpenAI e che qualcuno lo sapesse lì dentro, non la vedo proprio bene bene. Allora, chiudiamo il capitolo Apple OpenAI, passiamo a un'altra big tech statunitense, Meta, e anche Meta non se la sta cavando benissimo perché ha avuto almeno un paio di inciampi. Allora, il primo riguarda i suoi smart glasses, cioè gli occhiali intelligenti, quelli fatti in collaborazione con Luxottica, col marchio Ray-Ban, che stanno sollevando sempre più polemiche. Avevamo già parlato del fatto che Meta avesse progettato di inserire nel software di questi occhiali, che in buona sostanza la cosa che hanno di importante è una videocamera inserita in un angolino della montatura, volevano inserire un sistema di riconoscimento facciale. Allora, una cosa molto comoda, lo sarebbe soprattutto per me che ho il brutto vizio di non ricordarmi mai il nome delle persone, e che però rischia di diventare una violazione della privacy. La cosa era stata denunciata da Wired US e dopo il clamore che ha seguito quell'articolo sembra che Meta abbia rinunciato all'idea. In seguito erano emersi anche dei legami tra Meta e una società che lavorava per il Pentagono proprio nell'ottica del riconoscimento facciale. Non è stata approfondita più di tanto quella notizia, anche perché ormai Meta aveva dichiarato che avrebbe rinunciato. Però adesso arrivano delle reazioni un po' più dure rispetto al passato. Per esempio, New York ha messo al bando i Ray-Ban Meta, quindi gli smart glasses prodotti dalla società di Mark Zuckerberg, all'interno dei tribunali. Tutto questo naturalmente per tutelare la riservatezza delle cause e soprattutto in base a un precedente che, questo rientra nella categoria hashtag darsi la zappa sui piedi, il precedente è quello del processo che ha visto coinvolto proprio Mark Zuckerberg in passato, in cui tutti gli avvocati erano entrati in aula ostentando i loro Ray-Ban Meta, cosa che non era andata giù, soprattutto perché la registrazione video potrebbe per esempio mettere a rischio l'anonimato dei giurati, questo è soltanto un esempio, o comunque potrebbe consentire di registrare delle parti di processo che non dovrebbero essere diffuse. Tra l'altro ci sono anche delle altre notizie che stanno circolando nel settore, per esempio il fatto che Meta starebbe testando un sistema di registrazione passiva continua in cui gli occhiali intelligenti registrerebbero tutto permanentemente, semplicemente per alimentare la memoria dell'intelligenza artificiale. Ricordiamo che Meta nel settore dell'intelligenza artificiale sta cercando di sgomitare per farsi spazio. Insomma, il problema della gestione della privacy è sempre più rilevante per questo tipo di dispositivi e Meta non se la sta passando benissimo da questo punto di vista. Diciamo che si legge una certa insofferenza. Insofferenza che invece deve essere veramente esplosa per un'altra funzione che l'azienda di Zuckerberg aveva introdotto invece in Instagram. Allora, si tratta di Muse Image. Che cos'è Muse Image? Un sistema, tanto per cambiare, di intelligenza artificiale che permetteva all'interno di Instagram di generare immagini con l'AI. Qual era però la particolarità di questa funzione? Beh, che bastava taggare un altro utente Instagram mettendo la famosa chiocciolina prima del nome utente per utilizzare le sue foto pubbliche per generare immagini. Insomma, Meta in buona sostanza aveva creato un bellissimo sistema che permetteva di fare dei deepfake con una facilità spaventosa. L'ha annunciata, credo, l'8 di luglio o giù di lì. Ecco, sono passati praticamente 4-5 giorni prima che venisse stroncata. L'azienda è stata subissata di proteste da parte di normali utenti, ma soprattutto da attori, cantanti, modelli e modelle, tutto quello che potete immaginare, tutte le persone che potete immaginare non sono felicissime di ritrovarsi in una situazione del genere. E niente, tornata indietro di botto, e vabbè, direi meno male, visto e considerato che le ultime trovate per infilare l'intelligenza artificiale dappertutto sembrano creare sempre più problemi che soluzioni. Allora, prima di andare dritti dritti al primo brano di questa sera, io vi riporto una notizia che riguarda ancora una volta Facebook e Instagram. Questa è una notizia che probabilmente avrete letto in giro, è che la Commissione europea ha stabilito, in realtà stiamo parlando di delle conclusioni preliminari, mettiamola così, che sia Facebook che Instagram, ma il discorso molto probabilmente a questo punto si allargherà anche perlomeno a TikTok, sarebbero progettate per creare dipendenza. Nel mirino sono finiti sistemi come lo scroll in infinito, l'autoplay dei video, le notifiche push che alimenterebbero la voglia dell'utente per rimanere incollato ai social network. Ora, io continuo ad avere un'opinione abbastanza neutra riguardo tutto ciò, nel senso che non mi sembra una cosa strana che chi sviluppa un prodotto faccia di tutto per fare in modo che le persone ci stiano attaccate. Mi sconcerta francamente quello che è l'impatto che hanno questi social network su molte persone, e a dirlo non è semplicemente la vulgata, ma sono anche ormai studi anche abbastanza credibili, abbastanza approfonditi, perché soprattutto i minori, soprattutto le persone di tenera età, mettiamola così, tendono a andare in immersione all'interno dei social network e a non uscirne più. Mi sembra strano che si possa trovare una soluzione tecnologica a tutto questo, anche perché la risposta di Meta, naturalmente, è quella di aver inserito tutta una serie di sistemi che permettono ad esempio ai genitori di impostare un limite di utilizzo dei social network, insomma. A me sembra un po' la cosa, qualcosa di simile a quelle fotografie coi messaggi sui pacchetti di sigarette con scritto "il fumo fa male". Lascia un po' il tempo che trova, perché ormai devo dire che la sua fazione social network purtroppo è un elemento reale. È il solito tema, si cerca una soluzione tecnologica a quello che dovrebbe essere un problema che viene risolto invece attraverso una soluzione culturale. Dicevo, andiamo col primo brano, e visto che abbiamo aperto con la vicenda Apple OpenAI e con gli ex dirigenti di Apple che si portavano via i documenti, tutto questo mi dà il destro per mettere un bel brano dei Doors.
That you long to hear.
The Spy, i Doors, ed è arrivato il momento di fare un approfondimento sul tema intelligenza artificiale e per una volta si parla di utilizzi buoni dell'intelligenza artificiale, non ai tanti esempi negativi a cui siamo abituati, e per farlo lo facciamo con la nostra Marta Abba. Ciao Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, noi sappiamo che i modelli, i large language model, i modelli di intelligenza artificiale spesso vengono utilizzati anche per prendere decisioni, cioè per gestire delle situazioni critiche. Purtroppo quello che ci troviamo a raccontare come giornalisti tutti i santi giorni è che questo viene fatto solitamente negli scenari di guerra e diciamo che non è proprio lo scenario che ci piace di più. Però tu sei andata a intervistare qualcuno che sta facendo qualcosa di molto molto diverso.
Sì, esatto, un ricercatore supportato dalla Fondazione CIMA che ha deciso di costruire una piattaforma che permette di capire quando, come, dove, se gli LLM, quindi i modelli di intelligenza artificiale, possono aiutare nelle operazioni di emergenza, quindi di soccorso. Per esempio dopo un terremoto o insomma in scenari dove intervengono forze di soccorso.
Senti, si tratta di un caso molto particolare questo, perché quando di solito si mettono alla prova i sistemi di intelligenza artificiale ci sono i cosiddetti benchmark, cioè quei test che ne valutano le prestazioni in qualche modo, però vengono fatti in maniera automatica, anzi ormai vengono fatti affidando all'intelligenza artificiale il compito di valutare la capacità dell'intelligenza artificiale. Qui è tutto diverso.
Esatto, sì, l'unicità di questa piattaforma è proprio questa, nel senso che vengono utilizzati dei volontari o delle persone comunque, che in questo caso i volontari della Croce Rossa, perché diciamo sono i primi pionieri di questo test, ma diciamo tutti gli operatori che in veste diverse fanno queste operazioni sul campo, quindi hanno esperienza sul campo di anni, hanno l'opportunità di andare a valutare come gli LLM li potrebbero aiutare. Quindi la prima volta che l'esperienza umana viene utilizzata per valutare le performance degli LLM. Questo naturalmente è una bella differenza tra al mettere test automatici con l'AI per valutare se stessa, in un certo senso.
Sì,
fa la differenza.
Sì, anche perché immagino ci siano degli elementi per esempio di buon senso, ma anche dettati semplicemente dall'esperienza che l'intelligenza artificiale non può acquisire facilmente, anche perché ricordiamo che i modelli di intelligenza artificiale sono addestrati sulla base di contenuti trovati sul web. Io non so quanti contenuti sul web ci siano su come comportarsi in caso di incendio, terremoto, alluvione o di soccorso di un gruppo di persone in un incidente in autostrada, insomma.
Certo, sicuramente appunto l'esperienza, quella che appunto uno immagazzina facendo cose in varie situazioni, è preziosa. E poi se pensiamo che se gli LLM pesca da un certo serbatoio in cui ci sono certe informazioni e colui che lo valuta pesca dallo stesso serbatoio, detta molto grezzamente,
sì,
non so quanto sia valido il test, no? Se tutti e due apprendono in un certo senso dallo stesso luogo, no? Dallo stesso ecosistema di informazioni.
Senti, ma cosa è emerso per adesso nella pratica? Perché ci sono cose in cui funziona bene e cose in cui non funziona mica tanto bene.
Esatto, allora per adesso appunto, ripeto, è stato testato in situazioni collegate con quelle che possono essere i contesti dove interviene la Croce Rossa, quindi non a tutto spettro, nelle emergenze, ma per adesso si è visto che nelle mappe, ecco, non è granché, cioè se gli si chiede ok, mappami questo luogo per andare, fare, disfare, non è il top, mentre per cercare di elaborare i dati anche nelle emergenze molto velocemente, se gli si dà tantissimi dati, insomma un po' sempre la stessa storia, abbiamo scoperto l'acqua calda, è oggettivamente più veloce, no? Quindi naturalmente non ha una performance per cui non ci sostituisce, ma può accorciare i tempi, cosa che se accorcia i tempi ma dà dei risultati validi, è ottima per le operazioni di soccorso.
E c'è un altro aspetto che mi ha colpito particolarmente, è il fatto, vabbè, forse non mi dovrei stupire perché il soggetto che sta lavorando su tutto questo è la Croce Rossa, che si tratta di un progetto completamente aperto, cioè chiunque a oggi può andare a guardare e consultare i risultati.
Sì, è molto interessante, c'è proprio diciamo una piattaforma che, in cui si può entrare, ci si logga e si entra, si può esplorare, si chiama Prompt Aid Arena, quindi digitando si può trovare e si può giocare, tra virgolette, no? Quindi esplorare e vedere, no? Un po' di curiosità nelle varie performance. E adesso è partito il progetto con la Croce Rossa Italiana, ma attualmente altre organizzazioni che fanno qualcosa di simile, cioè operano nell'emergenza, possono assolutamente associarsi e fare anche loro i test, che da un lato danno il loro contributo, ma dall'altro ovviamente hanno un ritorno, per cui capiscono come e quando usare questi modelli, insomma mi sembra una cosa reciproca, ecco, di sviluppo reciproco, di collaborazione.
E senti, possibili sviluppi futuri?
I possibili sviluppi futuri sono un po', diciamo, sviluppare un sistema agentico. Quindi fare, diciamo, questi LLM generalistici, invece realizzarne uno o più di uno che siano invece specializzati nelle emergenze, quindi non quello che risponde anche dove andare al cinema e dove prendere, non so, la pizza più buona vicino a casa, ma diciamo magari la pizza non la consiglia, ma molto specializzato nel dire dove l'ambulanza deve andare se c'è stato un terremoto. Ho fatto l'esempio ovviamente a caso, però
sì.
E questo sarebbe sicuramente, insomma, penso che potrebbe affinare la qualità dei modelli, no? E quindi aiutare davvero sempre meglio le operazioni di soccorso e di emergenza, dire che ne abbiamo bisogno.
Guarda, io ho fatto il soccorritore in ambulanza per un bel po' di anni, in tempi in cui non c'era il satellitare, per capirci, il navigatore, e quindi ho presente che qualsiasi supporto tecnologico è utilissimo. Marta, grazie ancora per averci raccontato questo progetto e buona serata.
Buona serata, grazie a voi, ciao.
Ciao. Allora, visto che stiamo facendo il giro delle sette chiese, cioè stiamo guardando un po' tutte le big tech oggi a livello di notizie statunitensi che operano nel mondo di internet e le nuove tecnologie, all'appello manca sicuramente Microsoft. E per quanto riguarda Microsoft, la vicenda è una terza, quarta, quinta, sesta, ormai non lo so più, puntata dello scontro fra l'azienda di Redmond e Nightmare Eclipse. Chi è Nightmare Eclipse? L'ho raccontato qualche settimana fa, ma forse addirittura qualche mese fa ormai, proprio a questi microfoni. È un ricercatore di sicurezza che ha litigato di brutto con Microsoft. Piccolo riassuntino per chi ha perso le puntate precedenti. Nel mondo della cyber security le cose funzionano più o meno così nei rapporti fra un'azienda e un ricercatore indipendente. Se un ricercatore indipendente che si occupa di security trova una vulnerabilità all'interno di un sistema operativo o di un software, nel caso specifico in un sistema operativo Windows o in un software di Microsoft, nel caso specifico Microsoft Defender, che è l'antivirus che viene promosso dalla società fondata da Bill Gates, viene ricompensato con dei soldi. C'è tutto un sistema per cui si manda la segnalazione, si manda la documentazione del bug, a quel punto l'azienda lo valuta, considera se e quanto sia grave, dopodiché prepara gli aggiornamenti che permettono di correggerlo, pubblica gli aggiornamenti da quelli che vengono definiti i credits, cioè una sorta di ringraziamento pubblico al ricercatore, e gli sgancia anche dei soldi. Non sempre però le cose vanno per il verso giusto. Ecco, fra Nightmare Eclipse e Microsoft le cose sono andate malissimo e l'avevamo già raccontato. In pratica lui aveva segnalato, non si è capito bene cosa sia successo all'inizio, aveva segnalato dei bug, Microsoft non era convinta, hanno litigato, ci deve essere stata una sorta di causa, perché in uno dei primi suoi post Nightmare Eclipse aveva detto che gli aveva procurato dei danni economici, cioè che aveva perso la casa. A quel punto però sono saltate tutte le regole non scritte che di solito vengono applicate in questo rapporto, e quindi il ricercatore ha cominciato a pubblicare su internet delle vulnerabilità di cui non aveva dato notizia prima a Microsoft, e questo è un grosso problema, perché si tratta di una violazione di quella che viene chiamata responsible disclosure, cioè rivelazione responsabile di una vulnerabilità, che prevede in buona sostanza di lasciare di solito 60 o 90 giorni allo sviluppatore per correggere quella vulnerabilità e impedire che un criminale informatico possa sfruttarla per portare degli attacchi. Ecco, Nightmare Eclipse, dichiarandolo proprio esplicitamente, citando il fatto di aver avuto degli attriti con Microsoft, ha cominciato a pubblicare una raffica, veramente una raffica, di vulnerabilità di Microsoft senza avvisare prima l'azienda, e questo ha provocato un bel po' di problemi. L'ultimo caso però devo dire che è decisamente allucinante, perché quello che è successo è che Nightmare Eclipse ha pubblicato una vulnerabilità che in gergo è stata chiamata Rogue Planet, o meglio è lui che gli ha dato questo nome. In pratica permetteva di accedere a un sistema operativo sia in locale che da remoto, quindi sia mettendo le mani sulla tastiera ma anche in collegamento via internet, di avere dei privilegi elevatissimi e quindi eseguire praticamente qualsiasi operazione senza che il Windows bloccasse in qualche modo il sistema. Il problema era all'interno di Microsoft Defender, e Microsoft di conseguenza ha pubblicato la patch, cioè l'aggiornamento che corregge tutto questo. Il problema è che hanno dovuto fare tutto molto in fretta, e lo so, è un po' logoro, come detto, la fretta è un cattivo consigliere, e quindi hanno infilato dentro un piccolo problemino. A causa di questa patch si è creata un'altra vulnerabilità, e questa vulnerabilità però è molto molto particolare. In buona sostanza riguarda sempre l'antivirus di Microsoft. Ora, quando l'antivirus di Microsoft apre un file per fare la scansione, copia su disco alcuni dati, e un file che dovrebbe essere comunque piccolo. Beh, Nightmare Eclipse si è accorto che con la patch che è stata pubblicata da Microsoft si può invece ingannare l'antivirus e fare in modo che salvi dei file di dimensioni gigantesche, cioè in pratica si potrebbe, inviando semplicemente anche un finto malware con determinate caratteristiche, fare in modo che l'antivirus scriva su disco una quantità di dati tale da inchiodare completamente il sistema operativo. Ora, non si tratta di qualcosa che un normale cybercriminale potrebbe utilizzare, perché non vedo modi per tirarci fuori dei soldi, però se ci fosse qualcuno che ha voglia semplicemente di divertirsi o trollare, come si dice in gergo, qualcuno, potrebbe anche decidere di sfruttare questa nuova vulnerabilità introdotta per correggerne un'altra. Insomma, stiamo assistendo a uno scontro epico. Io non so come finirà, probabilmente prima o poi gli arriverà l'FBI a casa. Allora, ne approfitto, visto che stiamo parlando di cyber security, poi cambiamo argomento, per segnalare un utilizzo decente dell'intelligenza artificiale a livello di ricerca delle vulnerabilità. Anche qui il tema è in discussione in questo momento, c'è un forte dibattito nel settore. Quello che è successo è che in pratica quasi tutti i ricercatori ormai utilizzano motori di intelligenza artificiale per cercare le vulnerabilità, con un piccolo problema, che gli LLM, quindi Large Language Model, trovano sì delle vulnerabilità, ma non sempre sono davvero importanti, e quindi ci sono tutte le aziende, tutti gli sviluppatori che sono sommersi da segnalazioni che in realtà non sono così gravi. Beh, c'è un'eccezione, l'eccezione è rappresentata da un ricercatore indipendente che, utilizzando un modello di intelligenza artificiale, è riuscito a trovare una vulnerabilità che si chiama Ghost Lock. In pratica è un bug che affligge quasi tutte le versioni di Linux e che permetterebbe di ottenere dei privilegi di amministratore, di root, come si dice in gergo, all'interno dei sistemi Linux. Quindi fornirebbe un livello di libertà d'azione spaventoso. Beh, la cosa impressionante è che, quando sono andati a guardare, perché questo viene fatto regolarmente, il momento in cui era stato introdotta questa vulnerabilità, si sono resi conto che era presente nel kernel di Linux dalla bellezza di 15 anni. Non male. E chiudiamo con una notizia fresca fresca, è di ieri, o meglio dell'altro ieri. L'Unione Europea e il Regno Unito hanno deciso di cambiare la loro politica nei confronti della Russia per quanto riguarda gli attacchi informatici. Qui serve un minimo di spiegazione. Nel momento in cui avviene un attacco informatico, di solito, prima di andare a fare proteste ufficiali nei confronti di un governo, quindi accusarlo di spionaggio, accusarlo di aver cercato di violare sistemi critici, serve tutto un percorso che viene chiamato di attribuzione, quindi scoprire chi sia stato il gruppo che l'ha fatto e avere delle prove riguardo al fatto che abbia dei collegamenti diretti col governo. Sembra che invece l'Unione Europea si sia scocciata con la Russia, perché quello che tende a fare il Cremlino è quello di assoldare periodicamente dei gruppi di cybercriminali comuni, cioè, quindi stiamo parlando di criminali informatici che normalmente operano semplicemente con l'obiettivo di guadagnare dei soldi, per compiere delle azioni che in realtà fanno parte dell'intelligence. Devo dire che Mosca ci ha sempre un po' marciato da questo punto di vista. Uno dei casi più eclatanti riguarda la metà degli anni fra 2010 e 2020, quando c'era stato un attacco che era stato camuffato da ransomware. Quindi sembrava che l'attacco fosse un tentativo di estorcere del denaro, poi in realtà, andando ad analizzare bene il malware, si è scoperto che no, l'obiettivo era semplicemente quello di mettere KO i sistemi e di bloccarli. Guarda caso, l'attacco era diretto all'Ucraina e tutto questo è avvenuto prima che scoppiasse poi il conflitto cinetico, come lo chiamano quelli bravi. Siamo però arrivati al punto di mettere un altro brano che, ma ho scelto un po' a sentimento, senza una spiegazione particolare per questa settimana. Questo è Daniele Silvestri e questa è una delle sue canzoni che io preferisco.
Tira e non sbagliare mira. Probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera, e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga. Però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega. Serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira. Probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, e quando uccide non chiede scusa.
E se non hai morale, e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora, il potere non lo logora.
E andiamo, cambiamo completamente argomento, torniamo in Italia, perché c'è una notizia che riguarda l'agenzia delle Dogane e Polymarket. Allora, Polymarket, poi lo approfondiamo un attimino, è quel sito che è stato utilizzato, sembra, anche da amici di Donald Trump per arricchirsi sfruttando il fatto di avere delle informazioni confidenziali in anticipo. Sostanzialmente è un sito di scommesse che permette di scommettere su qualsiasi cosa. Beh, il punto è che l'Agenzia delle Dogane ha deciso che dal 27 luglio prossimo in Italia non vi si potrà più accedere, perché ha violato la legge non chiedendo sostanzialmente la necessaria autorizzazione per operare come, leggo il virgolettato, sito di scommesse sportive e giochi d'azzardo. Ora, perché non l'ha fatto? Beh, perché Polymarket è un sito un po' particolare. Non si definisce come un sito di scommesse, sebbene lo sia in buona sostanza, ma come un sito di trading. Il trucchetto che si sono inventati è geniale. Io devo dire, non l'avevo mai approfondito fino a quando non ho letto questa notizia. Poi sono andato a guardarmelo per capire come funzionasse e l'ho capito. In pratica non si scommette, ma si comprano delle azioni. Allora, immaginiamo che ci sia una situazione in cui ci sono due possibilità. Che ne so, la quotazione in borsa di OpenAI entro settembre. Si può comprare un'azione che vale per il sì, si quoterà entro il 30, entro il 30 settembre, oppure no. Non si quoterà entro il 30 settembre. Quando si compra quell'azione, il suo valore è di solito una percentuale di un dollaro. Quindi possiamo immaginare, che ne so, che il sì valga in quel momento 60 centesimi e il no 40 centesimi. È un po' come dire che c'è il 60% di probabilità che si quoti e il 40% di probabilità che non si quoti. Nel momento in cui poi l'evento si verifica, chi ha comprato l'azione giusta può incassare il dollaro intero, chi invece ha comprato l'azione sbagliata non si becca niente. Ora, da un punto di vista pratico non è niente diverso di diverso da una scommessa, è abbastanza evidente. Dal punto di vista formale però Polymarket sostiene che non si tratti di una scommessa, ma che si tratti di trading. La cosa che però mi ha sconcertato e che forse vale la pena approfondire un attimo è la tipologia di eventi sui quali si può andare a scommettere. Io ci ho fatto un bel giro qualche ora fa e sono rimasto veramente sconcertato, non tanto per il livello di idiozia, nel senso che si può scommettere praticamente su qualsiasi cosa, cioè su quello che dirà una persona in un evento pubblico, per esempio Donald Trump, c'è una sezione intera sui discorsi di Donald Trump, su chi sarà il cantante che si esibirà alla finale dei mondiali, ma anche su cose che lasciano oggettivamente dei margini spaventosi proprio a quell'insider trading di cui è stato accusato l'entourage di Donald Trump. Allora, a me è capitato di vedere, per esempio, delle scommesse in buona sostanza su quante volte sarebbe stata pronunciata la parola goal dal commentatore della Fox durante la finale dei mondiali. Ora, se io fossi un amico del commentatore della Fox, siccome la scommessa era lo dirà più o meno di 30 volte, magari gli dico: guarda, ti offro una cena, dimmelo 35 volte e io mi guadagno una bordata di soldi. Cioè, è un sistema che può essere truccato con una facilità veramente veramente spaventosa e credo che il fatto che ci siano così tante persone che lo utilizzano, secondo quanto viene riportato dalle cronache, sia piuttosto surreale, mettiamola così. E come al solito andiamo a chiudere con un paio di notizie rapide. Io vi segnalo una chicca che mi era rimasta nel taschino, mettiamola così, che riguarda lo sviluppo del computer quantistico da parte di Microsoft. Ora, la faccio breve, magari meriterebbe un approfondimento anche con qualcuno che ne sa più di me del tema specifico, però Microsoft è in gara con altri produttori, uno dei principali è IBM, per arrivare al computer quantistico il prima possibile. In pratica, rispetto a IBM e ad altri, per esempio Google, segue però una linea un po' diversa, cioè una tecnologia differente. Quello che è venuto fuori, secondo una ricerca di una serie di professori di una stimatissima rivista, I dati che ha portato Microsoft ultimamente potrebbero essere drogati da un piccolo bug nel suo software generato con Python. In pratica hanno analizzato il software e si sono accorti che tutti quei dati che Microsoft portava come analisi, per il quale emergeva che sarebbero stati molto vicini a quel cosiddetto salto quantistico che permetterebbe di creare dei computer efficaci, potrebbe in realtà essere dovuto a un semplice errore di programmazione. E chiudiamo veramente con una notizia piuttosto curiosa. Stiamo raccontando da questi microfoni da più tempo tutte le strategie, gli equilibri diplomatici fra le varie big tech che vedono protagonisti vari Elon Musk, Sam Altman, Tim Cook, eccetera, eccetera. Beh, a fare le spese di queste tensioni o queste cautele è stato Guadagnino, Luca Guadagnino, il regista. Perché? Perché gli è stato affidato un film che si intitola Artificial e che racconterebbe uno dei momenti più pesanti vissuti da OpenAI. In pratica quei giorni, ne abbiamo parlato, in cui Sam Altman era stato licenziato e poi è stato riassunto. Lì c'erano state tutta una serie di manovre pazzesche. Il film doveva essere prodotto da Amazon MGM Studios e a un certo punto, quando ormai era finito, era già in post produzione, Amazon ha deciso di non volerlo più distribuire. A quanto pare sembra che il motivo sia legato al fatto che Sam Altman appare come un bugiardo patologico, aggiungerei, e che anche Elon Musk venga fuori un po' come... allora, il termine sarebbe profondamente sgradevole, io direi che forse stronzo rende un po' di più l'idea. E a quanto pare nemmeno Warner Bros, Netflix, nessun altro vuole pubblicare questo film. Rischia di rimanersene lì, nel limbo. Anche per questa sera il tempo a nostra disposizione è finito, io vi auguro una ottima serata, vi lascio alla programmazione di Radio Popolare che prosegue sicuramente con le news della notte, l'appuntamento con le notizie sul mondo di internet e delle nuove tecnologie è per settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle 21.30, sempre con me, Marco Schiaffino. Buona serata. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. Who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm